www.redijo.it e la storia continua. Islam in casa. Venuti dal mare e con pessime intenzioni, i predoni musulmani si insediano lungo le coste campane, compiendo incursioni e saccheggi, ma svolgendo anche un ruolo di primo piano nelle lotte tra le signorie locali. Un giorno di agosto dell'812, le città costiere della Campania scoprirono, quasi all'improvviso, che dal loro bel mare poteva arrivare anche la paura. Aveva il volto di una nuova minaccia, in carne e ossa, nera e con pessime intenzioni, cui le fonti occidentali avrebbero dato vari nomi: saraceni, tuttora incomprensibile, mauri, berberi, agareni e ismaeliti, da Agare e Ismaele, la moglie e il figlio ripudiati da Abramo, ma in quel momento erano ancora quasi un oggetto non identificato. Avevano già attaccato la Sicilia e scriveva Papa Leone III a Carlo Magno, invaso e saccheggiato Lampedusa con 13 navi e poi con 40 Ponza, per far tappa infine a Ischia, da dove erano ripartiti con le navi cariche di uomini e vettovaglie. Un'imponente flotta corsara, dunque, contro la quale l'imperatore Michele aveva inviato subito uno Stolum, chiedendo anche l'aiuto di tutto il ducato napoletano. Il duca Antimo, però, si era sottratto all'invito con vari pretesti. Non così Amalfitani e Gaetani, che si erano gettati nella mischia con le loro navi, ottenendo qualche successo a Lampedusa, ma con diversa fortuna a Ponza e soprattutto a Ischia, dove erano giunti quando la strage era già compiuta e sulla spiaggia giacevano abbandonati dagli incursori Granum et Scirpa et Caballos Mauriscos Occisos, cioè grano, vettovaglie e cavalli moreschi uccisi. Pirati e mercenari. Erano le prime avvisaglie di una presenza destinata a diventare per due secoli, dal IX all'XI, endemica nell'Italia meridionale, dove questi predoni, provenienti dalla Sicilia, dalle altre isole del Mediterraneo, soprattutto Creta, dalla Spagna e dall'Africa settentrionale, si installarono talora in campi provvisori, detti ribat, ma in qualche caso diedero luogo a insediamenti più stabili, in colonie costiere, come quelle di Agropoli e del Garigliano, di Amantea o anche di maggior spessore politico, come gli Emirati di Bari e di Taranto. Avvisaglie tali da dover rendere a dir poco sospettosi gli stati meridionali, e invece, come abbiamo visto, l'ambiente era particolarmente instabile e frazionato, al punto da consentire ai nuovi arrivati di inserirsivi in maniera assai ambigua, partecipando alla lotta fra le signorie locali come mercenari, ma operando anche con iniziative autonome rivolte al saccheggio e alla tratta degli schiavi, e infine svolgendovi attività mercantile. In ogni modo, soltanto pirateria, brigantaggio alla ricerca di prede e di scambi, senza nessun intento di ostilità religiosa né di ambizione politica. In cambio della sua neutralità, durante l'assalto dell'812, Napoli potrà infatti chiedere ai musulmani di Sicilia l'occupazione di Brindisi, 838, pensata per distrarre le truppe del longobardo Sicardo, che negli stessi anni dalle regioni interne tentava la conquista delle città costiere e campane, come pure l'intervento saraceno al fianco dell'esercito ducale all'assedio di Messina dell'843. Ma il gioco olimpiantino era destinato a continuare. Nei primi mesi dell'846 i Mauri giunsero di nuovo fino a Ponza e per la seconda volta navi amalfitane e gaetane, con l'aiuto delle marine di Sorrento di Napoli e al comando del napoletano Duca Sergio, intervennero mettendolo in fuga. E non era finita. A settembre i saraceni, sbarcati a Ostia, minacciarono la stessa Gaeta e la battaglia di Ostia. Allora accade un fatto apparentemente curioso. Amalfitani e napoletani accorsero, ma le loro navi si limitarono a entrare nel porto, scoraggiando così con la sola presenza le velleità degli incursori. Ma Gaeta era quasi nel mirino e ci sarebbe potuto finire davvero se i saraceni, giunti alle foci del Tevere e quasi a insidiare Roma, non fossero stati fermati da una grande lega navale delle città costiere, promossa da Papa Leone IV, che dopo aver ricevuto i partecipanti in Laterano, anche per sincerarsi delle buone intenzioni dei napoletani, verso i quali era assai sospettoso, li accompagnò a Ostia e dopo averli benedetti nella chiesa di Sant'Aura, con un'invocazione rimasta nella liturgia, li lanciò contro i nemici. La battaglia si svolse nel mare antistante, dove le marinerie cristiane, a comando di Cesario Console, figlio del duca di Napoli, ottennero, anche grazie a una violenta tempesta che scompaginò lo schieramento musulmano, la vittoria nell'849, celebrata poi nell'affresco di Raffaello nelle stanze vaticane. Momenti di concordia delle città costiere, dunque, ma appunto solo momenti, dovuti certo anche ai pericoli, ai quali le stesse, forse con la solita eccezione Amalfi, si sentono esposte. Come quelli vissuti da Napoli alcuni anni dopo, nel corso dell'assedio che vi pose l'emiro di Bari, Savdan, il quale narra, un cronista, ammazzava almeno 500 uomini al giorno e poi su questo bel mucchio di cadaveri banchettava. Anche se altra testimonianza ce lo mostra invece politico scaltro e avveduto, capace di sfruttare a proprio vantaggio il dissidio tra l'imperatore Ludovico II e Adelchi di Benevento. www.redigio.it e la storia continua.